21 minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. La vittoria di Zoran Mamdani, il candidato con un programma socialista democratico a New York. È una cosa locale o è un segnale più generale, quantomeno per gli Stati Uniti? Diciamoci la verità, qualcuno, io guardo i social, naturalmente qui in Italia comincia forse un po' a illudersi, ecco è partita la scintilla da New York, ora anche Milano, Roma e tutto il resto, andiamoci piano, però andiamo anche a capire che cosa è successo negli Stati Uniti, dove non c'è soltanto stato il voto a New York, c'è stato il voto anche in Virginia, New Jersey, o il referendum in California, altre votazioni locali, un'onda blu, un'onda democratica, forse questo è una cosa ancora più interessante. Ma cominciamo naturalmente con il cuore di tutto, New York, dove c'è la nostra Marina Catucci. Buonasera Marina.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
Tu che cosa stai seguendo in questo momento, che cosa hai seguito in mattinata?
Guarda, tutto, praticamente tutto. È stata una nottata molto lunga, sono andata a dormire dopo le 3 di notte, ci siamo svegliati insomma, molto presto per seguire quello che stava accadendo, che è stato uno tsunami politico che è partito da New York e che comunque ha avuto altri rivoli di vento, meno da tsunami, ma un bel vento blu, un vento democratico ha aspirato anche in New Jersey, in Virginia, in California, e quindi bisogna stare dietro a tutte queste notizie in questo momento facendo questo lavoro.
Che giornata è oggi a New York? Si sente il clima politico ancora molto, molto denso, oppure i cittadini hanno ricominciato a fare la loro vita tutti i giorni?
Ce ne vorrà un po' prima che la cosa venga assimilata, anche questa euforia così potente. Ieri quando sono uscita da dove si svolgeva, no, il tributo, insomma, la notte elettorale di Mamdani, ero stata accreditata proprio a quello centrale dove è arrivato lui, dove c'era tutto il parterre dei socialisti, dove Alexandre Ocasio-Cortez si girava fra i volontari stringendo mani, facendo selfie, abbracciando gente, insomma all'uscita. Cioè fuori questo, era ormai 1:30 di notte, fuori questo teatro c'era una folla di gente incredibile arrampicata sui pali della luce che aspettavano l'uscita di Zoran, come scandivano, no? E insomma questa potenza di sospiro di sollievo, no? Non se ne andrà via così facilmente, perché veramente un sospiro di sollievo. Si sa che adesso arriveranno dei tempi ancora più duri a New York, visto che Donald Trump l'aveva detto dall'inizio che questo sarebbe accaduto, però si sa anche che c'è una squadra, perché non è solo Mamdani, è proprio una squadra quella che si sta formando in questi giorni, in queste ore, che proteggerà la città.
Il presidente Trump lo ha citato, io vedo un'agenzia italiana, ha parlato poco fa, ha detto abbiamo perso ieri sera un po' di potere a New York ma ci rifaremo, ma si riferisce a che cosa? A un discorso politico più generale naturalmente o a delle intenzioni su New York?
Guarda, io se riuscissi a capire cosa dice Trump credo che avrei vinto un Pulitzer, cioè lui ha questa, no, questa è una sua cifra distintiva, quello di lanciare delle frasi pesanti, no? Un po' a caso e vedere l'effetto che fanno. E in questo caso specifico, che cosa voglio fare non si sa bene, perché lui ha già minacciato di voler tagliare i fondi federali a New York. Sicuro, ha già minacciato da molto tempo di voler mandare la Guardia Nazionale, però ci rifaremo come? Cioè, non è che puoi votare al posto degli elettori di New York. Cioè, gli elettori di New York hanno votato prima le primarie un candidato democratico di area socialista, va rispettato sia dal Partito Democratico che dal presidente in carica. Se poi questo candidato socialista ha sbaragliato anche l'indipendente Cuomo, ormai sostenuto da Trump, e il repubblicano Sliva, va rispettato. Cioè, non ci puoi fare niente più che rispettarlo, non è scelta. puoi fare delle ritorsioni di altro tipo da parte della Casa Bianca, puoi fare un pugno di ferro tipo diverso, ma qua appunto si è formato già un cordone, si sta formando un cordone di difesa che, come ha ammesso Mandani, ha formato anche guardando l'esempio della California, no? Di governatore, sindaci, procuratore che lavorano insieme per poter rafforzare i propri poteri, sostenendosi a vicenda.
L'insediamento, se non sbaglio, è a gennaio, quello ufficiale del nuovo sindaco Mamadani. Lui dovrà mantenere
Il
delle
primo
promesse.
gennaio.
1º gennaio. Lui dovrà mantenere delle promesse molto impegnative, perché il blocco degli affitti. Naturalmente, New York, da questo punto di vista, è una delle città dove il tema è più drammatico al mondo, ma anche i trasporti gratuiti, insomma, sono cose molto costose. Come dicevi tu, Trump potrebbe minacciare il taglio dei fondi federali come ritorsione. Non sarà semplice per lui.
No, non sarà semplice per niente. Diciamo che forse paradossalmente la promessa elettorale più, insomma, tra virgolette, 40.000 virgolette, semplice da mantenere sarà quella degli autobus gratuiti che lui vuole implementare tassando del 2% i super ricchi, chi guadagna più di 1 milione di dollari l'anno. Ecco, con il loro 2% il sistema di autobus di New York potrebbe diventare molto più efficiente, molto più veloce e gratuito. E questo sarebbe un enorme cambiamento nella città. Questa era un'idea che aveva già avuto De Blasio, riferita però alla metropolitana, dove sarebbe bastata una tassa dell'1% ai suoi tempi, che avrebbe permesso di rendere la metropolitana gratuita. Questa era un'idea che aveva avuto nell'ultimo anno di mandato e un altro po' lo fucilavano, ma quelli erano altri tempi, anche sia a livello economico che a livello politico. E non, sì. E quindi adesso le cose sono ben diverse e questa potrebbe essere una promessa elettorale da mantenere perché mantenibile perché è solo nel suo potere.
E l'altra promessa naturalmente fondamentale del suo programma sono le case. Lì tu pensi che ci sarà qualche difficoltà maggiore?
Sì, perché si scontra anche con una lobby che è quella, diciamo, dei palazzinari, no? Newyorkesi, di cui fa parte lo stesso Donald J. Trump, no? Che lui è il palazzinaro newyorkese per antonomasia. Però ci sono più forze in campo, no? Cioè, New York è comunque una città dove c'è tuttora il rent control e il rent stabilized, che sono delle forme di ecocanone, no? Che sono state implementate decenni fa, ma che ancora esistono. Allora, la prima cosa che può fare è congelare ogni anno, no? C'è un piccolo incremento degli affitti perché ho una casa rent stabilized o rent controlled. Ecco, tu puoi fermare, e questa era una cosa che aveva fatto anche De Blasio, che aveva dovuto fare obtorto collo anche Adams, è quella di dover fermare a un certo punto e bloccare questi aumenti. Cioè, gli aumenti non si possono, quindi tu magari prima di arrivare a creare nuove case rent stabilized e rent control, puoi iniziare con imporre che per un anno, per 2 anni, questi affitti non facciano degli scatti, e questo è nel suo potere. Sarà, cioè, non si avrà tutto subito, saranno dei piccoli passi, si andrà verso una direzione, no? Ad esempio, quello di far diventare l'asilo, avere un'opzione pubblica per l'asilo dei bambini, no? Avere degli asili pubblici per i bambini. Per adesso c'è l'asilo pubblico, ha un'opzione per un anno, per il primo anno del nido. Ecco, facciamo allungare quest'opzione e via così. Cioè, saranno delle cose fatte passo per passo, non ci sarà da domani tutti gli autobus gratuiti, 5 anni di asili gratuiti per i bambini, gli alimentari di Stato a prezzo calmierato, più case ad equo canone. Non sarà così. Saranno dei vari passaggi e ci saranno lotte. E una cosa molto interessante che mi aveva detto una delle persone che si occupavano della sua campagna e che avevo intervistato era stato: il nostro compito sarà quello di politicizzare le sconfitte e non fare come si fa di solito nell'area socialista e socialdemocratica, dire abbiamo le mani legate, non ci fanno fare niente e alzare di tantissimo le tasse per tutti, per poter arrivare a uno scopo, ma spiegare chi e cosa e quali sono gli elementi che nelle forze politiche che impediscono la realizzazione dei programmi.
Grazie Marina. Marina Cattucci da New York, buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro e buona serata a voi.
I democratici hanno vinto, hanno conquistato due governatorati importanti di stati.
Questo è Mario Del Piero invece.
Per dimensioni e peso economico come New Jersey, la Virginia, anche importanti perché riproducono per certi aspetti caratteristiche l'ecosistema politico elettorale più generale del paese.
Sul resto del voto negli Stati Uniti.
L'hanno sottolineati qui. Il primo è che la vittoria è più larga del previsto, di quanto si indicassero i sondaggi, ed è una vittoria di 15 punti, 13-15 punti percentuali in stati che Trump aveva perso di 5 punti, in stati dove 4 anni fa i repubblicani avevano vinto, in Virginia o perso per pochissimo, in New Jersey. Il secondo dato importante è l'alto tasso di partecipazione elettorale, molto molto elevato per una elezione di questo tipo, centinaia di migliaia di elettori in più in Virginia rispetto a 4 anni fa, quasi il doppio rispetto a 8 anni fa all'elezione del 2017. Il terzo dato interessante sono le candidate, decisamente più moderate, diremmo noi più centriste, di Mamdani, con un passato nelle forze armate, negli apparati di sicurezza. Sheryl è stata una veterana della Marina, Spanberger ha lavorato per la CIA, donne relativamente giovani. Anche queste elezioni danno un segnale di discontinuità e di rottura, che può essere politica, può essere anagrafica, generazionale, che è di genere. Il messaggio al Partito Democratico, all'establishment democratico, mi sembra molto netto e molto chiaro. Se l'establishment risponde alla sfida di un Mamdani, riesumando, mi spiace usare questa metafora, un cadavere politico come Andrew Cuomo, beh, un establishment che forse non ha ancora fatto pienamente i conti con quanto sta accadendo in America.
Ecco, io mi soffermerei sulla partecipazione al voto, che è stata, come dice lei, professore, molto alta. È un voto che ha premiato le candidature, o è un voto che è una reazione a un anno di Trump, questo?
Forse più di tutto la seconda cosa. L'elettorato democratico, l'opinione pubblica antitrampiana, chiamiamola così, è rimasta, credo, a lungo traumatizzata da quanto è accaduto un anno fa e anche dall'aggressiva politica dell'amministrazione repubblicana. Traumatizzata, narcotizzata, forse finanche intimidita, ha cominciato a mobilitarsi. Oggi con questo voto dimostra di poter essere un contropotere al disegno, che io credo essere autoritario, di Trump. C'è il contropotere giudiziario, c'è il contropotere del federalismo, la dialettica tra governo federale e governi statali, c'è il contropotere fondamentale della mobilitazione popolare e in ultimo del voto. Credo che sia tanto un voto anti-Trump, poi è fondamentale, come diceva lei, individuare le candidature giuste. I democratici spesso in elezioni minori riescono a farlo, sicuramente sbagliarono un anno fa, sbagliò Biden, insiste nel volersi ricandidare, sbagliarono i democratici a non immaginare un percorso di primarie anche abbreviato per scegliere una candidatura alternativa a quella di Biden e più forte di quella di Kamala Harris.
Possiamo dire, dopo un anno di Trump, abbiamo assistito anche sgomenti ai suoi attacchi alla democrazia degli Stati Uniti, che quella democrazia ha dimostrato ieri di essere ancora viva?
Indubbiamente. È una democrazia fragile e affaticata per certi aspetti in crisi. Non ci sarebbe Trump. Altrimenti non ci sarebbe questo livello di polarizzazione, non ci sarebbe un congresso che di fatto non legifera e un'amministrazione che governa per via esecutiva, non ci sarebbe la Guardia Nazionale a Chicago, a Los Angeles, se la democrazia americana non fosse in crisi. È chiaro che dalle crisi si esce anche con mobilitazioni di questo tipo, partecipazione, entusiasmo e coinvolgimento. Mamdani di nuovo ha un merito indubbio da questo punto di vista. Bisogna capire come tradurre per i democratici, come tradurre tutto ciò da un ciclo elettorale importante ma decisamente circoscritto come questo a un ciclo elettorale nazionale e federale come quello che ci sarà tra un anno.
Era Mario Del Piero, adesso è con noi invece la professoressa Arianna Farinelli. Buonasera.
Buonasera.
Non so se lei si trovi a New York in questo momento.
No, sono a Roma.
In Italia, senta. Però le sarebbe piaciuto essere lì?
Ma io ho votato nell'early voting, okay, perché fortunatamente New York fa questo, nel senso che siamo 8 milioni e mezzo di abitanti, quindi far votare tutti quanti il primo martedì di novembre sarebbe difficile. E allora i seggi aprono 2 weekend prima del
Ha votato online. Sì. Senta, le faccio commentare, è appena arrivata fresca fresca una dichiarazione di Trump, quindi gliela leggo in diretta.
Sì.
La gente comincerà a lasciare New York, fuggiranno dal regime comunista, e ha paragonato New York a Cuba e al Venezuela. Miami diventerà il rifugio anche per chi scappa da New York. Io non so se bisogna ridere o preoccuparsi.
Ma questa è stata tutta la sua controcampagna elettorale, perché comunque Trump fa 3 post alla settimana da giugno contro Mandani, da quando cioè ha vinto le primarie del Partito Democratico. Lo chiama comunista, dice che abolirà la proprietà privata, i miliardari di Wall Street hanno dato milioni di dollari a Andrew Cuomo per cercare di promuovere la sua candidatura da indipendente, perché non ha vinto le primarie democratiche. Addirittura oggi il candidato repubblicano Curtis Sliwa ha detto che gli sono stati promessi 10 milioni di dollari per ritirarsi dalla corsa, in modo tale da far convergere i suoi voti su quelli di Cuomo. In realtà, mettendo insieme i voti di Cuomo e quelli di Sliwa, si arriva comunque ad un numero di voti inferiore a quelli che ha preso Mandani. Però è stato tutta la campagna elettorale contro Mandani in questi mesi è stata basata sul fatto che è un comunista, che è un radicale, che appunto farà scappare i milionari da New York, perché lui vuole tassare le persone che guadagnano più di 1 milione di dollari l'anno, e sono 400.000 nella mia città, li vuole tassare aumentando le tasse municipali del 2%, e poi vuole tassare le imprese dal 7% all'11%. Per fare questo dovrà avere il beneplacito della governatrice Hochul, che comunque è tra le persone dell'establishment del Partito Democratico una delle poche che ha fatto l'endorsement a Mandani, una delle poche che lo sostiene e già da diverso tempo.
Senta, il voto negli Stati Uniti, ne parlavamo prima anche, abbiamo sentito il professor Mario Del Pero, non è stato solo New York, è stato anche Virginia, New Jersey, il referendum in California. Il profilo ideologico delle candidate di New York, di New Jersey e Virginia è diverso da quello di Mandani. Quindi che lezione politica si trae da questo giro di voti negli Stati Uniti?
Guardi, parlo da, prima di tutto, da elettrice, prima che da studiosa. Quello che io penso è che il Partito Democratico ha bisogno di parlare a più voci, ha bisogno di una polifonia, e quindi ha bisogno sia delle governatrici democratiche più moderate che sono state elette ieri in Virginia e in New Jersey, e sia di invece persone più a sinistra come Zoran Mandani, come Alexandria Ocasio-Cortez, come Bernie Sanders. Io non penso che bisogna prendere una direzione o l'altra, quindi che bisogna scegliere, ma bisogna essere il più inclusivi possibile, perché Trump ha vinto le elezioni un anno fa, novembre 2024, non tanto perché tanti più elettori hanno votato per lui rispetto a 4 anni prima, ma perché i democratici non sono andati a votare. Democratici ovviamente delusi dal fatto che Biden, ormai malato, invecchiato, stanco, si è ritirato dalla campagna elettorale dopo il dibattito, dopo il tentato assassinio di Trump, e Kamala Harris ha avuto solo 107 giorni per fare la campagna elettorale, e quindi i democratici sono rimasti a casa, non ci hanno creduto, hanno percepito lei come comunque una continuazione della presidenza di lui, una presidenza che è stata difficile. Abbiamo avuto l'inflazione al 9%, abbiamo avuto un aumento dei tassi di interesse come non abbiamo visto, non vedevamo dagli anni 80. Insomma, tutto questo ha fatto sì che i democratici fossero molto delusi. A oggi il Partito Democratico è ai minimi storici negli ultimi 30 anni. Per 7 elettori su 10 il Partito Democratico americano è out of touch, cioè distaccato, distante da quelli che sono i bisogni delle persone. E allora come si rivitalizza un partito in arresto cardiaco? Serve anche il defibrillatore, che a New York ha il volto di un ragazzo di 34 anni, indiano, musulmano, socialista democratico, nato in Africa, andato alla scuola pubblica, una delle migliori scuole pubbliche della città, dove si entra con un test difficilissimo che si chiama Bronx High School of Science, che ha prodotto negli anni 9 premi Nobel, quindi un ragazzo, diciamo, che ha tanta intelligenza e tanto merito. E quindi serve lui e servono i volti più moderati. Lui non potrà correre nel 2028 perché non è cittadino americano, cioè è cittadino americano ma è naturalizzato, non è nato negli Stati Uniti, e quindi probabilmente ci saranno primarie in cui correrà il governatore della California, Gavin Newsom, che è molto più moderato, poi magari anche Alexandria Ocasio-Cortez, che è più a sinistra, e vedremo poi durante le primarie quale candidato preferiranno gli elettori.
Grazie professoressa Farinelli, la lascio a con voi. L'ultima perla di Trump: l'America deve scegliere tra il comunismo e il buon senso. E il buon senso, a me è questo che mi fa impazzire, il buon senso che sarebbe rappresentato da lui. Grazie
da lui.
Professoressa, buona
a
serata.
A voi, arrivederci, buona serata.
E adesso invece saluto la professoressa Nadia Urbinati. Buonasera anche a lei.
Buonasera, buonasera.
Senta, si può prendere il voto negli Stati Uniti, in particolare quello a New York, e proiettarlo sul resto del mondo, giù fino all'Italia? Insomma, c'è una lezione generale secondo lei? Oppure è un voto locale che deve essere interpretato con le loro chiavi di lettura?
Entrambe le cose. Beh, trasportare altrove no, perché è un voto legato anche molto alla situazione politica americana, però un messaggio lo dà in qualche modo, ovvero osare credere che sia possibile intercettare l'interesse dei cittadini più indifferenti, abbandonati a se stessi, più ormai diffidenti o senza riconoscimento politico. Ecco, credere che sia possibile avvicinarli e renderli attivi con politiche meno, diciamo così, escludenti e anche più coerenti con i principi democratici. In fondo, se noi tanto amiamo la democrazia, l'Occidente, i valori dell'uguale libertà, non possiamo poi fingere di non vedere le nostre società sempre più diseguali e povere, con cittadini come noi che sono in bisogno di addirittura tessera non aria. Cioè, questi sono problemi seri, e quelle forze politiche che hanno il coraggio di prendersene cura e di fare qualcosa possono davvero cambiare anche la percezione della politica e farci credere ancora che la democrazia abbia un valore.
E il voto naturalmente a cui lei si riferisce, professoressa, quello di New York, parlavamo prima con le altre ospiti che erano con noi questa sera, anche del voto negli stati della Virginia, del New Jersey, dove sì, il profilo possiamo definire ideologico delle candidature democratiche era un po' diverso da quello di Mandani.
Ma certo che è diverso, ma il Partito Democratico è diverso. In tutti i partiti ci sono delle diversità, soltanto i partiti non liberi, che sono i partiti del leader, non hanno questa visibilità delle loro interne differenze. Il Partito Democratico è molto diverso anche a seconda delle realtà geografiche e dei vari stati. Quello, per esempio, la vittoria in New Jersey è stata importantissima, e non è una radicale come Mandami, ma ha una posizione estremamente interessante, così anche in Virginia, così anche in California. No, ogni realtà esprime il Partito Democratico o i partiti a loro immagino, non vedrei questo problema affatto. Aggiungo anche che il caso di Mandami è interessante per un'altra ragione: non è semplicemente, come viene sempre presentato purtroppo anche in Italia, con un radicale, un socialista, eccetera. No, io credo che lui abbia la sua intelligenza politica, si sia manifestata in questo, ha in qualche modo unito tutte le minoranze che prese insieme sono la maggioranza numerica, ma una contro l'altra sono le minoranze numericamente inefficaci. Le ha messe insieme da quelle afroamericane a quelle musulmane a quelle di genere, tutte intorno però non all'identità e a ragioni identitarie o ai diritti identitari, ma a quelli, al problema economico e sociale. Quindi ha fatto veramente una operazione classicamente socialdemocratica, mostrando che il problema non è l'essere esclusivamente l'essere donna o l'essere di colore, ma avere una posizione economica e sociale che rende le altre differenze in qualche modo secondaria rispetto ai problemi della miseria, della povertà o dell'emarcipazione, dell'emarginazione economica. E questa è una grande intelligenza politica.
Naturalmente questo in Italia è difficilmente applicabile, perché da noi il voto da un punto di vista etnico, delle nazionalità, è ancora molto omogeneo, no? I nuovi italiani sono ancora molto giovani, quindi forse questa è una differenza fondamentale tra noi e loro.
Sì, però noi abbiamo tante differenze dentro il nostro paese, il nord e il sud, la città e le montagne, le zone periferiche, certo. Le classi. No, io credo che ogni paese abbia le sue caratteristiche plurali, e questa pluralità qualche volta è, in molti casi, soprattutto in questi ultimi 10 anni o più, è una ragione di diciamo di malessere sociale e quindi anche culturale. L'Italia può, certo che ha la capacità di unire le differenze. Il problema è che quello che sembra che è mancante a noi è un'analisi della realtà sociale, delle classi, dei ceti, delle differenze, diciamo, anche geografiche all'interno del partito, in questo caso il Partito Democratico, che è ottimo e bravissimo. Io ritengo che Elly Schlein sia molto brava a individuare i temi sociali di fondo, però questi temi sociali di fondo vanno collegati ad una lettura del paese intera, e quindi è diverso avere una condizione di emarginazione in Sicilia o in Calabria o in Lombardia, e queste diversità devono essere in qualche modo cucite insieme all'interno di un unico messaggio, progetto o programma, ecco.
Grazie professoressa Urbinati, una buona serata.
Grazie a lei, grazie a lei.
Le 20 e 29 minuti in questo momento è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 torna come sempre domani, poco dopo. Le 8 di sera, una buona serata, rimanete con noi.